Le lezioni sono registrate, sono disponibili sul nostro sito, quindi potete trovare il link sia sul sito di iChurch sia sul nostro sito dove risiedono i file in senzamisura.org. In questo momento mi trovo a Monte Calvo Irpino, siamo qui nella nostra scuola biblica, la Fire Generation, questa scuola residenziale che ormai è all'ottavo anno di attività. Abbiamo qui giovani meravigliosi, si stanno aggiungendo alla fine di questa settimana altri tre giovani che verranno ad arricchire questa scuola con la loro presenza e con la loro fame, con il loro desiderio di ascoltare ancora di più e di imparare le cose del Regno di Dio. Quindi questa sera in maniera particolare andremo a trattare un argomento, quindi facciamo un attimo un po' il riepilogo di quelle che sono state le lezioni precedenti. Abbiamo detto che avremmo trattato questi 10 aspetti, che non sono 10 punti, ok? Sono 10 aspetti, cioè 10 punti di vista diversi di una realtà già esistente. Mentre quando a volte sentite studi dire 10 punti per o 4 punti per, significa devi fare delle cose per arrivare. Quello non è il messaggio che riguarda il Vangelo, perché grazie a Dio noi lavoriamo su una realtà già esistente. Quindi noi possiamo avere diversi aspetti, diversi punti di vista per vedere qualcosa che già esiste, che già c'è. Quindi noi non facciamo la scalata del successo con il Signore, noi semplicemente prendiamo atto di quello che Lui ha fatto e cerchiamo di viverlo nella nostra vita con semplicità, con fede, con passione, con perseveranza, con tenacia e con costanza, ok? Quindi questi 10 aspetti che riguardano proprio riguardano la persona, riguardano il ministero dello Spirito Santo, ed è qualcosa chiaramente che Gesù ci ha fatto vedere, ci sta facendo conoscere tramite i discorsi che lui ha fatto con i suoi discepoli. Questi 10 aspetti, che li ripetiamo molto velocemente, sono il primo, appunto, stiamo cercando di trattare un aspetto per ogni lezione, quindi ogni lezione tratta un aspetto, speriamo di riuscire a farcela, anche se già so che per fine dicembre non riusciremo sicuramente a terminarlo, ma non vi preoccupate, continueremo a gennaio, perché gli studi di iChurch non si fermano, a meno che non ci sono delle festività, non ci sono chiaramente delle problematiche tecniche. Ad esempio io sto già pensando quando la prossima settimana sarò in Africa, e quindi la prossima settimana riusciremo a fare sicuramente la lezione, però mentre sarò in Africa sarà, credo, praticamente impossibile, quindi sicuramente salterà, la sposteremo, ma non la faremo perdere, ok? Quindi in ogni caso recupereremo questa lezione. Quindi questi 10 aspetti della persona, del ministero, dell'opera dello Spirito Santo. Quindi Gesù dice: egli sarà in voi. Poi dice: lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. Poi dice: vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Egli testimonierà di me, ed è quello che abbiamo trattato la settimana scorsa. Vi ricordate? È già tutto registrato, tutto disponibile. Quinto, ed è quello di cui parleremo stasera in Giovanni 16, quando egli verrà, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Poi dice: lo Spirito Santo vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutte le cose che ha udito. Egli vi annunzierà le cose a venire, ok? Poi dice: egli mi glorificherà, e poi prenderà del mio e ve lo annunzierà. Questi 10 aspetti che spero veramente tanto che possano non solo edificarvi, ma che possano realmente portare un cambiamento radicale nella vostra vita e nel vostro rapporto con lo Spirito Santo. E non mi stancherò mai di dirlo, perché è fondamentale per quello che sono la vita cristiana. Noi non possiamo non essere coscienti del fatto che la persona dello Spirito Santo abita dentro di noi. Noi non possiamo non essere coscienti, o lo dico in maniera diversa, noi dobbiamo assolutamente essere coscienti che lo Spirito Santo vive dentro di noi e che di conseguenza dentro di noi vive la persona più straordinaria, più incredibile che esista sulla faccia della terra, ed è la persona dello Spirito Santo. Tu devi essere cosciente dello Spirito Santo che vive dentro di te. E questo è importante, perché questo chiaramente darà un aspetto totalmente diverso alla nostra vita. Perché quando noi siamo pienamente coscienti di colui che vive dentro di noi, La nostra vita cambia, il nostro rapporto con Lui cambia, il nostro modo di parlare cambia, il nostro modo di agire cambia, il nostro modo di pensare cambia, il nostro modo di approcciare le cose del regno di Dio cambia, perché ci rendiamo conto che non siamo soli e che tutto quello che facciamo lo facciamo non solo per Lui, ma lo facciamo letteralmente con Lui, ed è Lui che in realtà manda avanti il regno di Dio attraverso di noi. Quindi noi non possiamo vivere, abbiamo sempre usato questa espressione, noi non possiamo vivere separati in casa con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo abita nella nostra vita, abita dentro di noi, e noi non possiamo vivere e non possiamo far finta che Lui non ci sia. Ok? Quindi abbiamo visto questi quattro aspetti: lo Spirito Santo vive dentro di noi, lo Spirito Santo ci insegna ogni cosa, lo Spirito Santo ci ricorda tutto ciò che Gesù ha detto, lo Spirito Santo testimonia di Gesù e testimonia attraverso di noi e testimonia di noi. Abbiamo visto questo aspetto bellissimo la volta scorsa, e ora passiamo a quello che è l'argomento di questa sera. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 16 versetto 7 e 8. Una delle cose che vorrei dire, vorrei aprire una parentesi, che come iChurch stiamo lanciando un incoraggiamento per tutti coloro che vogliono iniziare delle riunioni in casa, vogliono iniziare chiamatele come volete, chiese in casa, case di preghiera, insomma attività di Dio all'interno della casa. E stiamo lanciando questo progetto proprio per essere di aiuto e di supporto per tutti coloro che desiderano iniziare una cosa del genere. Io mi trovo molto spesso viaggiando per l'Italia in situazioni dove persone magari non riescono più a frequentare, non possono frequentare, sono fuori magari da alcune comunità per determinati motivi. E io chiaramente il nostro desiderio è incoraggiare queste persone a iniziare delle riunioni in casa. E molto spesso mi sento rispondere in questa maniera: ma io non ho un ministero, io non sono un pastore. E noi come sempre rispondiamo: probabilmente questo è il tuo punto di forza, cioè nel senso che iniziare una riunione in casa non ha bisogno di un ministerio, non ha bisogno di un ministro, a parte il fatto che la Bibbia dice che siamo tutti ministri di riconciliazione, come scritto in 2 Corinzi 5, versetti 18 e 19. Abbiamo in noi la parola della riconciliazione, e tutti quanti noi abbiamo la possibilità di iniziare qualcosa a casa nostra, che sia una riunione di preghiera, che sia la possibilità di vedere un film e condividere la testimonianza di qualcuno, che sia condividere anche la parola di Dio, che sia semplicemente mangiare insieme, fare la cena del Signore e condividere la comunione fraterna. Non hai bisogno di un'autorizzazione particolare. Siamo figli di Dio, siamo autorizzati dal capo dei capi, siamo autorizzati dal boss, ok? Il nostro boss, Gesù Cristo, è colui che ci dà l'autorizzazione. Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, fate discepoli. Quindi il mandato non è per i ministri, il mandato è per i discepoli. Se tu pensi e ti reputi un discepolo, se tu credi in Gesù, sicuramente sei una persona che desidera fare la volontà di Dio, allora hai tutta la potenzialità per portare avanti un progetto del genere. Se ti serve aiuto, noi possiamo stare a tua disposizione con visite, con materiale gratis da darti attraverso internet, con video, con insegnamenti. Una delle scuole bibliche che faremo partire il prossimo anno, proprio tra gennaio e febbraio, sarà proprio quella di equipaggiare persone che vogliono iniziare delle riunioni in casa. E quindi cercheremo di stare al vostro fianco per aiutarvi in questo cammino, se lo volete naturalmente. Tutto è gratuito, di conseguenza tutto quello che facciamo lo mettiamo a vostra disposizione, tutto quello che scriviamo, che registriamo, è gratis, lo mettiamo sul nostro sito, quindi lo mettiamo a vostra disposizione, e vogliamo essere un incoraggiamento per quanti desiderano realmente portare avanti il regno di Dio all'interno della loro casa, all'interno del nucleo familiare, invitando amici, parenti, anche fratelli di altre comunità, perché no? Stare insieme, condividere qualcosa. E ci sono mille modi per portare avanti una riunione in casa. Quindi se tu vuoi iniziare, noi vogliamo essere un incoraggiamento per te, un aiuto per accompagnarti in questo cammino. A livello fisico, cioè, staremo con te, potremo venire a farti visita, a stare a spendere del tempo, mandare qualcuno che incoraggia, che insegna. Insomma, siamo un bel gruppo di gente qui in Italia, nella nazione, che desidera mettersi al tuo servizio, mettersi proprio, stare accanto a te ed aiutarti in questo progetto. Quindi credo che oltretutto la visione di Dio oggi per l'Italia in maniera particolare non sia quella di aprire comunità, tanto quella di ritornare nelle case, come era in realtà la cosa originale, riportare il regno di Dio nelle case e dalle case portarlo per le strade, e con molta semplicità, senza bisogno di pagare affitti, di pagare bollette, di uscire soldi per cose che alla fine non hanno veramente un gran senso. Però se possiamo portare il regno di Dio di nuovo nelle nostre case e dalle nostre case discepolare le persone come si faceva una volta, allora probabilmente Dio in questo manifesterà la sua potenza, la sua gloria sempre di più. Quindi non c'è bisogno di grandi ministeri, non c'è bisogno di ministeri, tutti quanti noi siamo ministri, nel senso che tutti quanti noi siamo servi. Se sei un figlio di Dio sei chiamato a servire i tuoi fratelli e servire la nazione. Quindi se hai questo desiderio, magari ci vuoi scrivere, siamo a tua disposizione. Andiamo al punto. Giovanni capitolo 16, versetto 7, 8, 9, 10 e 11. E leggiamo insieme. Giovanni 16, dal versetto 7. Tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io me ne vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Io amo in maniera particolare questi versetti perché dimostrano non solo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, ma dimostrano quale dovrebbe essere la nostra vita in realtà. Quindi andiamo per gradi. Gesù presenta la persona dello Spirito Santo e fa un'affermazione sconvolgente, perché lo è, perché è sconvolgente. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Ora penso un attimo a quella che è stata la reazione dei discepoli quando hanno sentito Gesù dire questa per loro assurdità, perché era un'assurdità. Gesù tante volte ha detto cose assurde, ma molto spesso le cose assurde sono proprio le cose che vengono da parte di Dio. È bene per voi che io me ne vada. Pensa un attimo ai discepoli che per 3 anni e mezzo quasi erano stati con Gesù, e arrivato a un certo punto Gesù dice: no, è bene che io me ne vada. Se fossi stato Pietro o Giovanni o Giacomo, qualcuno dei discepoli avrebbe detto: Signore Gesù, ma non scherzare, non raccontare barzellette, non è vero, non è possibile, non è assolutamente così, non è buono che tu te ne vada. No, tu devi rimanere con noi per sempre, non te ne devi andare mai, non devi mai lasciarci. E invece Gesù prende proprio spunto da questo insegnamento sullo Spirito Santo, da questa presentazione che lui fa della persona dello Spirito Santo, e dice: è bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. In un certo senso è come se Gesù sta dicendo: lui tra poco sarà più importante di me. È bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Sta dicendo: colui che viene dopo di me è più importante di me in questo momento storico. E Gesù stava insegnando qualcosa di molto profondo, perché stava aprendo la mente dei discepoli. Infatti subito dopo cosa dice al versetto 12? Dice: io avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Cioè non riuscite, anche se io ve lo dicessi, voi non riuscireste a comprendere in questo momento la grandezza e la portata della rivelazione che io vorrei darvi. Ok? Ma quando verrà Lui, lo Spirito Santo, Lui vi guiderà in ogni verità, nel senso, per ricevere la grandezza e la ampiezza di ciò che è il piano, il progetto di Dio, voi dovete assolutamente ricevere lo Spirito Santo, perché sarà Lui da dentro di voi che vi insegnerà ogni cosa, vi guiderà in ogni verità, vi rivelerà le cose a venire. Quindi Gesù sta esaltando la figura dello Spirito Santo e sta dicendo: se io non me ne vado, Lui non può venire, ma se io me ne vado, io ve lo manderò. Sta dicendo: quello che Lui farà dopo che io me ne vado importante tanto quanto quello che stiamo facendo ora, ma per i tempi che sono io devo andare e lui deve venire. Quindi Gesù esalta la figura dello Spirito Santo in maniera particolare, dando ai discepoli, comunicando ai discepoli l'urgenza del fatto che lui se ne stava andando e l'urgenza del fatto che era importante che loro ricevessero lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo fosse dato e che loro dovevano ricevere lo Spirito Santo. E poi subito dopo dice: e quando sarà venuto, leggo il versetto 8, egli convincerà il mondo di peccato, giustizia e giudizio. E prima di entrare in queste tre piccole paroline che sembrano niente ma hanno dentro un insegnamento di mesi, vorrei un attimo rimanere sul fatto che Gesù enfatizza l'opera dello Spirito Santo nella sua opera di convincimento. È lo Spirito Santo che convince. Quando l'uomo convince, quello è plagio. Quando lo Spirito Santo convince, quella è rivelazione. Ci sono purtroppo tanti credenti oggi che vanno in giro semplicemente abbassando la testa e dicendo sì a tutto quello che gli viene detto da un pulpito, non riuscendo a comprendere in realtà che quello che magari a volte viene detto non sta né in cielo né in terra, o che addirittura è frutto semplicemente di tradizioni e che con lo Spirito Santo e con la parola di Dio non c'entra assolutamente niente. Quanto è importante studiare, quanto è importante andare avanti non conoscendo Dio, ma avendo la rivelazione di chi Dio è. Tu non puoi conoscere Dio con le tue capacità. Tu conosci Dio nella misura in cui Lui si rivela a te. E noi dobbiamo andare avanti di rivelazione in rivelazione, non semplicemente di conoscenza. È vero, il popolo perisce per mancanza di conoscenza, ha detto Osea, ma la conoscenza di cui parlava Osea non era la conoscenza della Bibbia, perché il popolo di Israele conosceva benissimo la legge di Mosè. La parola conoscenza invece significa nel testo originale intimità. Il popolo perisce per mancanza di intimità, perché tu puoi conoscere, tu e Dio possiamo conoscere la parola di Dio quanto vogliamo, possiamo conoscere a memoria tutti i versetti della Bibbia, non avendo la rivelazione del cuore di Dio. Quanti oggi si spacciano per predicatori o per difensori della verità e citando versetti a destra e a sinistra, ma non hanno la rivelazione dell'amore di Dio, della grazia di Dio. Quindi possiamo conoscere tutta la Bibbia a memoria. Paolo dice la conoscenza gonfia, ma l'amore è quello che edifica. E se la conoscenza non ti porta alla rivelazione della grazia e dell'amore di Dio, è una conoscenza che non ti servirà a niente. L'80% delle persone che studiano teologia alla fine dell'esame sono diventati atei, perché la conoscenza letterale di qualcosa che è scritto non ti porta alla rivelazione della persona che descrive la lettera. Tu non conosci un cantante perché conosci le sue canzoni, tu conosci un cantante perché conosci lui, se conosci lui. Ma non puoi dire di conoscere un poeta semplicemente per il fatto che conosce a memoria le sue poesie. Noi non conosciamo Dio perché conosciamo a memoria la Bibbia. Noi conosciamo Dio perché abbiamo a che fare con lo Spirito Santo che ci rivela chi è Dio. Dio è Spirito. Dio è Spirito. Quando sarà venuto, Gesù parla dello Spirito Santo, egli convincerà. È lo Spirito Santo che convince. Io posso stare qui a parlare per ore, per giorni, per mesi, ma è lo Spirito Santo che convince, è lo Spirito Santo che deve convincere. Io non posso, e permettetemi anche di dirlo, io non voglio convincervi, non ho bisogno di convincervi. Quando qualcuno vi predica o vi insegna qualcosa, non fatevi convincere da lui, è lo Spirito Santo che convince. Noi vogliamo a volte usare la parola di Dio, sapete, nelle nostre diatribe con magari gente di altre religioni, testimoni di Geova, musulmani, mormoni, cattolici, evangelici, e c'è questa lotta continuamente, però no, perché è scritto così, apriamo la Bibbia, no perché è scritto così, guarda è scritto così, e l'altro prende, no perché in realtà è scritto così. Noi non possiamo utilizzare la Bibbia in questo modo. E addirittura quando poi magari riusciamo a fare tacere qualcuno, magari ce ne andiamo belli, contenti, orgogliosi, ma ce l'ho fatta, l'ho convinto, l'ho fatto tacere, l'ho azzittito perché gli ho citato quel verso. Caro mio, non hai fatto assolutamente niente. perché l'opera di convincimento viene dallo Spirito Santo. Quante battaglie ho fatto io, quante battaglie, da quante battaglie, avendo una discreta conoscenza della parola di Dio, tante volte me ne sono uscito, io pensavo, vincitore da certe battaglie dove usiamo i versetti come frecce da lanciare. Perché sta scritto, poi ce ne usciamo contenti perché pensiamo di aver convinto qualcuno. E nel momento in cui abbiamo convinto qualcuno abbiamo fatto il più grande errore della nostra vita, perché è lo Spirito Santo che convince. Quante volte me ne sono andato scontento perché magari quella persona non veniva convinta e dopo un po' di tempo me la sono ritrovata accanto a pregare. Perché? Perché non si voleva convincere dalle mie parole, ma aveva chiesto a Dio, e Dio, lo Spirito Santo, poi ha parlato al suo cuore e ha convinto e ha rivelato se stesso al suo cuore. E quando la rivelazione viene direttamente da Dio, dallo Spirito Santo, allora non c'è nessuno che potrà cancellare quella rivelazione che lui stesso ha messo dentro di te. Alleluia. Quando verrà lui, ha detto Gesù, lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. Lo Spirito Santo è colui che convince il mondo. A noi è dato di predicare il Vangelo. Marco 16, versetto 15. Poi disse loro: andate per tutto il mondo, e non disse e convincete ogni creatura, ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Gesù non ci chiama e non ci manda a convincere, lui ci manda a predicare, non ci manda a convincere, non ci manda a fare il lavaggio del cervello. Lui ci manda a testimoniare della sua resurrezione, a testimoniare del suo amore. Gesù un giorno ha detto: da questo sapranno, da questo si renderanno conto che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Molto spesso l'amore non è descritto in parole, è scritto in atti, in azioni, ok? E lo Spirito Santo usa quello che noi facciamo per parlare al cuore delle persone, e quel convincimento produce convinzione, produce un ravvedimento nel cuore delle persone. Ora, Gesù ha detto, lo Spirito Santo verrà e convincerà il mondo di peccato. Vedete che cosa bella dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo non convince la Chiesa di peccato. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Lo ripeto, lo Spirito Santo non convince la Chiesa di peccato. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Perché? Molto semplice. La Chiesa non ha bisogno di essere convinta dallo Spirito Santo quando pecca. Se tu che sei in Cristo pecchi, quando io che sono in Cristo pecco, io so di aver peccato. Noi non inciampiamo sul peccato come se inciampassimo su qualcosa per terra che ci sporca le scarpe. Ok? Mi avete capito cosa voglio dire? Non è che diciamo, ops, ho inciampato, ops, non l'avevo visto. Non è vero. Quando un figlio di Dio fa qualcosa che non è in accordo alla volontà di Dio, lui sa di aver sbagliato. Il peccato non è un incidente, il peccato è una scelta. È una scelta del cuore, assolutamente. Quando noi sbagliamo, noi sappiamo di aver sbagliato. Noi non abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci convinca di peccato. Noi abbiamo bisogno semplicemente di ravvederci di quello che abbiamo fatto. Perché? Perché se abbiamo sbagliato, noi sappiamo di aver sbagliato. Il mondo no. Il mondo giace nel maligno, dice la Bibbia. Ok? Il diavolo ottenebra le menti di coloro nei quali ancora non hanno dato la loro vita a Gesù. Allora lo Spirito Santo è stato dato per convincere il mondo di peccato. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo al mondo, ma è lo Spirito Santo che convince il mondo di peccato. Noi non siamo chiamati a predicare il peccato, noi siamo chiamati a predicare il Vangelo, e colui che convince di peccato è lo Spirito Santo. Ma qual è il peccato? Questo è importante, perché abbiamo un concetto così sbagliato, così errato a volte, di quello che è il convincimento dello Spirito Santo. Guardate cosa dice Gesù al versetto 9. Versetto 8 dice: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Ok, però stiamo parlando del peccato. Dice di peccato perché? Perché non credono in me. Quale grande rivelazione, quale grande conoscenza e rivelazione della cosa sbagliata che noi abbiamo fatto. Noi andiamo in giro a volte a predicare contro i peccati delle persone. Quante volte abbiamo detto: se non vi convertite voi andate all'inferno. Noi magari sapevamo che c'era quella persona che stava facendo delle cose sbagliate e abbiamo cominciato a cercare di convincere di peccato la persona che stava commettendo il peccato, invece di parlargli di Gesù e predicargli l'amore di Dio, siamo andati a puntare il dito contro il peccato che stava commettendo. Ora, a parte il fatto che c'è un problema di forma, cioè noi non siamo chiamati a predicare contro il peccato, noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno. Gesù non ha mai detto a nessuno: ravvediti se no vai all'inferno. Gesù ha sempre predicato il Vangelo, cioè la buona notizia del Regno di Dio. Quante persone ha conquistato Gesù? Tutte le persone con le quali parlava venivano conquistate, eppure Gesù a nessuno ha mai detto ravvediti, a nessuno ha mai detto pentiti, a nessuno gli ha mai detto razza di vipera. L'ha detto una volta a Giovanni Battista, ma l'ha detto addirittura ai farisei, neanche ai soldati romani o ai pubblicani, ai farisei che pensavano di essere giusti nel loro cuore. Quindi il contesto, la persona alla quale vengono indirizzate le parole è molto specifico. Gesù invece guardava le persone e le conquistava con uno sguardo d'amore, gli dava una parola che entrava e penetrava nel cuore e mai li faceva sentire sotto condanna, mai, neanche alla donna adultera, che neanche venne con i suoi piedi, di sua spontanea volontà, addirittura fu trascinata per i capelli dai farisei che la colsero in flagrante. E quando Gesù guardò verso lei e disse: dove sono coloro che ti accusavano? Lei disse: non se ne sono andati tutti. E Gesù ha detto: neanche io ti condanno, vai e non peccare più. Ma non gli ha mai detto: se non ti ravvedi andrai all'inferno. Perché? Perché noi siamo chiamati a predicare la buona notizia del Regno di Dio. Colui che convince di peccato è lo Spirito Santo. Ma guardate qual è il peccato di cui convince lo Spirito Santo. La cosa straordinaria che noi vediamo in questo passo è che lo Spirito Santo non convince le persone dei peccati che stanno commettendo. Mi seguite? Lo Spirito Santo non è che dice: ah, tu stai commettendo adulterio, tu stai rubando, tu stai uccidendo. No. Dice: convincerai il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Il peccato che porta le persone alla perdizione, l'unico peccato, è il non credere in Gesù. Perché nel momento in cui le persone credono in Gesù, la loro vita cambia. L'amore adempie la legge ed i profeti. Se tu ami, non avrai più voglia di fare del male. Se tu ami, tu non avrai più desiderio di rubare. Se tu ami, non desidererai la donna d'altri. Se tu ami, tu rispetterai i tuoi genitori. Se tu ami, tu adempi in maniera automatica tutta la legge e tutti i profeti. E Gesù, che è venuto non a puntualizzare la legge, ma ad adempierla una volta e per sempre, affinché chiunque avrebbe creduto in lui non sarebbe più stato destinato o costretto ad andare sotto la legge, ad adempiere la legge, perché chi crede in lui entra nella benedizione del suo adempimento della legge e quindi riceve la benedizione della legge e viene riscattato e liberato dalla maledizione della legge. Perché chi crede in Gesù crede in colui che ha adempiuto la legge, cioè che l'ha messa in pratica in tutto e per tutto. E quindi se io credo in Gesù, io ho adempiuto la legge, perché io sono in lui e sono stato giustificato per la sua obbedienza e non per la mia obbedienza. Noi siamo giusti per fede, mediante l'ubbidienza che Gesù ha dato alla legge. Quindi questo comunque è un altro discorso. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato e dice: di peccato perché? Perché non credo in me. Il più grande peccato di cui parla la Bibbia è l'incredulità. L'incredulità è il peccato che porterà le persone all'inferno. Non quello che loro fanno durante il giorno, non quello che loro commettono. L'incredulità, tutto parte da là, quella è la radice di ogni cosa. Se tu hai creduto in Gesù, Tu credi che Lui è il Salvatore della tua vita? Credi che Lui è il Figlio di Dio? Nel momento in cui tu credi in Lui, tu credi alle sue parole, la tua vita cambia e tutto si trasforma. Se tu non credi in Lui, può essere la persona più straordinaria di questo mondo, che fa tutte le cose in maniera perfetta. La salvezza sta nel credere in Gesù. Ed ecco perché lo Spirito Santo, quello che è il peccato che mette in evidenza, non sono le cose, gli errori, le cose che si fanno durante il giorno. No, perché tu stai giocando alle macchinette, quindi tu andrai all'inferno. No, perché tu stai rubando. No, perché tu stai facendo questo. Non è questo quello che porta le persone alla perdizione. Quello che porta le persone alla perdizione è il non credere in Gesù. E questo è il convincimento che fa lo Spirito Santo. Una volta che le persone sono state convinte di peccato, devono essere convinte di giustizia e di giudizio. È un progresso, è un processo ed è una crescita. Prima di peccato, poi di giustizia e poi di giudizio. E spieghiamo ora il perché. Perché quando io sono stato convinto di peccato, io riconosco che la mia vita era lontana da Dio e che, avendo creduto in Gesù, la mia vita ora è stata giustificata. Io sono stato perdonato di tutti i miei peccati, passati, presenti e futuri, e oggi ho una posizione che non dipende dalle mie opere, che non dipende dal mio carattere, che non dipende dal mio stile di vita. Ho una posizione che Lui mi ha dato, che è nella presenza del Dio Altissimo, in virtù del sangue di Gesù che è già nella mia vita, alleluia, e che non devo mai più invocare. Io non devo invocare più il sangue di Gesù. Perché? Perché il sangue di Gesù mi ha lavato nel momento in cui io ho dato la mia vita a Gesù, una volta e per sempre. Sono stato giustificato. Perché? Perché ho creduto in Gesù, ho creduto che quello che Lui ha fatto per me sulla croce è perfetto, mi ha sostituito, non solo è morto per me, ma mi ha sostituito. Quindi lo Spirito Santo, quando mi ha convinto di peccato, mi ha fatto vedere com'era la mia vita prima di conoscere Gesù. Quando io sono arrivato a Gesù, ho compreso finalmente che non solo sono stato perdonato e quindi purificato da ogni mio peccato, ma che addirittura sono stato messo in una posizione di privilegio. La giustizia, sono stato giustificato. Romani capitolo 5, versetti 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Alleluia. Siamo stati giustificati, non siamo stati soltanto salvati, siamo stati giustificati. Lo Spirito Santo mi ha convinto di peccato, io sono diventato una nuova creatura, dopodiché ho avuto bisogno che Lui mi convincesse di giustizia. Cioè, non sei solo stato strappato dalle tenebre, non sei solo stato strappato dal peccato, dall'inferno, dal dominio del diavolo, ma ora hai anche una posizione, sei stato giustificato, sei stato reso giusto e sei nella presenza di Dio. Non hai bisogno di entrare e uscire, non hai bisogno di fare qualche canto per entrare nella presenza di Dio, non hai bisogno di pregare per entrare nella presenza di Dio, perché non puoi entrare da qualcosa dalla quale non sei mai uscito. Come fai ad entrare dentro qualcosa che in realtà Lui ha messo dentro di te? La presenza di Dio è venuta ad abitare dentro di te, quindi tu non puoi entrare nella presenza di Dio. Quando tu hai dato la tua vita a Gesù, la presenza di Dio è entrata dentro di te, tu sei entrato dentro la presenza di Dio e non ne sei mai uscito, grazie a Dio. Perché? Perché sei stato giustificato, cioè sei stato messo in una posizione corretta davanti a Dio. Noi siamo pellegrini in questo mondo, noi non siamo pellegrini nella presenza di Dio. Noi siamo pellegrini in questo mondo, nel senso che ce ne stiamo per andare, siamo di passaggio, ma noi siamo membri della famiglia di Dio. Noi siamo entrati a casa e nessuno ci può tirare fuori da quella casa. Gesù ha detto: nessuno vi rapirà dalla mia mano, nessuno vi strapperà dalla mano del Padre. Gesù ha detto che quando noi siamo entrati a casa, noi, è stata fatta grande festa, nessuno mai ci potrà mai separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Alleluia. Quindi, dopo essere stato convinto di peccato, io ho bisogno di essere convinto di giustizia. Ho bisogno di essere convinto di giustizia, ho un grande bisogno di essere convinto di giustizia. Ho bisogno di capire chi sono. non solo chi ero. Io ora ho bisogno di capire chi sono. Essere convinti di peccato ti fa capire chi eri. Essere convinto di giustizia ti fa capire chi sei. Essere convinto di peccato ti fa comprendere dove eri. Essere convinto di giustizia ti fa comprendere dove sei. Essere convinto di peccato ti fa capire quello che facevi. Essere convinto di giustizia ti fa capire quello che puoi fare. E nel nome di Gesù noi possiamo dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alleluia. Quindi lo Spirito Santo mi ha convinto di peccato, dopodiché sono diventato una nuova creatura e ora ho bisogno di essere convinto di giustizia e ho bisogno di essere convinto di giudizio. Perché? Di giustizia dice: perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Quindi Gesù sta dicendo: io vado, verrà lo Spirito Santo che verrà ad abitare dentro di voi e voi sarete nella giusta posizione assieme allo Spirito Santo. C'è un versetto bellissimo qua in Ebrei 10, volevo leggere il versetto 19, dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, accostiamoci con cuore sincero e riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza. In Ebrei 4 dice qua al versetto 16: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, che non è al trono di condanno, di giudizio, è il trono della grazia, affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto. Otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto. Otteniamo misericordia, troviamo grazia, riceviamo aiuto. Sei incantato il disco? No, però lo devo ripetere perché questo ci fa bene. Quando noi ci accostiamo al trono della grazia, noi otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto al momento opportuno. Quando abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di grazia e di misericordia, ed è là, nella presenza di Dio, che noi troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno proprio nel momento in cui abbiamo bisogno. Amen. Allora Gesù dice: lo Spirito Santo convince il mondo di peccato, ma quando il mondo è stato convinto di peccato e diventa chiesa, la chiesa ha bisogno di essere convinta di giustizia. Cioè, chiesa, tu hai bisogno di sapere chi sei, hai bisogno di sapere dove sei e hai bisogno di sapere cosa puoi fare nel nome di Gesù. Perché? Perché dice: noi possiamo essere, dobbiamo essere convinti anche di giudizio. Di giudizio perché? Perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Significa che il diavolo è sconfitto, è stato giudicato una volta e per sempre. Il diavolo è sotto i tuoi piedi. Prima Giovanni 3,8 dice che per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E per questo tu devi essere ancora di più convinto dallo Spirito Santo, non da un uomo, non da Corrado, non da altri predicatori, ma è lo Spirito Santo che deve portare questa convinzione. Io vi garantisco che si vede quando una persona è convinta da uomini o quando una persona è convinta dallo Spirito Santo. Si vede negli occhi, si vede come parla, si vede dallo sguardo, si vede da come si muove, si vede da come prega, si vede da quello che dichiara. Lo Spirito Santo ti deve convincere oggi. Se tu sei in Cristo, non hai più bisogno di essere convinto di peccato, hai bisogno di essere convinto di giustizia e di giudizio, hai bisogno di essere convinto di chi tu sei oggi, di ciò che puoi fare, di quella che è la tua posizione, e hai bisogno di capire che il diavolo è stato sconfitto una volta e per sempre. Smettiamola di esaltare il diavolo, smettiamo di parlare sempre del diavolo, dei demoni, di quello che lui fa, di quanto è potente, di come dobbiamo fare per sconfiggere. È un nemico sconfitto e la nostra fede semplicemente ci mantiene in una posizione di vittoria. Io non devo fare qualcosa per sconfiggere il diavolo, io devo credere che lui è sconfitto già e io so chi sono. Io sono un figlio di Dio, sono un re, sono un sacerdote, sono un ambasciatore per Cristo, sono qualcuno di cui Dio si può servire per manifestare la sua gloria. Troppo spesso diamo gloria al diavolo e parliamo sempre di quello che il diavolo fa. Ah, il diavolo sta facendo, e bisogna stare attenti alla manifestazione di Satana, e bisogna stare attenti là, e bisogna stare attenti là. Il problema non è quello che il diavolo fa, il problema è ciò che la Chiesa non fa. Noi esaltiamo troppo spesso l'identità di quell'angelo decaduto e sconfitto e non ci rendiamo conto di chi siamo noi. Quando i discepoli dissero a Gesù: perché non siamo stati incapaci di sgridare quel demone? Gesù le ha detto: a causa della vostra incredulità, voi non credete nella potenza che c'è nel nome di Gesù, voi non credete in chi siete, voi non credete in questa autorità nella quale voi siete stati delegati. Tu hai bisogno di essere convinto di giustizia e convinto di giudizio. Non il giudizio sopra la tua vita, il giudizio sulla vita del diavolo. Gesù ha detto, guardate, è bellissimo, in Giovanni, scritto in Giovanni al capitolo 5, al versetto 24, Giovanni 5, 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non passa dal giudizio, ma passato dalla morte alla vita, senza passare dal giudizio. La Chiesa non verrà giudicata, la Chiesa non passerà dal giudizio. Noi ancora continuiamo a predicare anche ai nostri giovani, sta attento a quello che fai, sta attento, e continuiamo a dare una cultura di paura, di soggezione e di terrore di Dio. Sta attento perché se fai quello il diavolo può essere che poi si infila, si intrufola e esce fuori dal tombino, tipo gli zombie nel film. È incredibile come riusciamo ad esaltare il diavolo e non riusciamo ad esaltare la potenza del sangue di Gesù, la potenza del nome di Gesù, la potenza dell'autorità che Cristo ci ha dato. Io sono stato convinto di peccato una volta e basta nella mia vita. Ora ho bisogno che lo Spirito Santo ogni giorno mi dica chi sono, cosa posso fare, e mi ricordi dove sono, qual è la mia posizione in Cristo, che non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Io ho bisogno che lo Spirito Santo mi convinca e mi ricorda che colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo, che coloro che sono con me sono di più di coloro che sono contro di me. Io ho bisogno che mi venga ricordato che tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Io ho bisogno che lo Spirito Santo mi ricordi che Lui ci ha dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. Io ho bisogno che lo Spirito Santo mi ricordi che ogni autorità è stata data a Gesù in cielo e sulla terra, e che quindi io sono stato delegato, e che ci sono dei segni che mi accompagnano, che posso cacciare i demoni, che posso parlare nuove lingue, che posso prendere in mano i serpenti, che posso avere una protezione soprannaturale se bevo qualcosa di mortifero o mangio qualcosa di mortifero, o che posso imporre le mani sugli infermi e questi guariscono. Io ho bisogno che lo Spirito Santo mi ricordi e che mi convinca ogni giorno di giustizia e di giudizio, che il diavolo è stato sconfitto una volta e per sempre, e che ovunque io vado arrivo alla presenza di Dio, e che ovunque io arrivi i demoni tremano nel nome di Gesù. Tu hai bisogno che ti venga ricordato questo, tu hai bisogno che lo Spirito Santo ti convinca di giustizia, che qualcuno è stato giudicato una volta e per sempre sulla croce 2000 anni fa e ha pagato, e tutto ha compiuto affinché tu ed io potessimo essere giustificati e non giustiziati. Lui è stato giustiziato, noi siamo stati giustificati. Lui ha ricevuto la pena, noi abbiamo ricevuto tutta la benedizione. Quale grande Gesù, quale meraviglioso e grande messaggio noi siamo chiamati a predicare a tutte le genti. La smettiamo di predicare i peccati, la smettiamo di predicare le catastrofi, la smettiamo di predicare i giudizi e cominciamo a predicare il Vangelo del Regno. La smettiamo di predicare il Vangelo degli evangelici e cominciamo a predicare il Vangelo del Regno. La smettiamo di predicare il catechismo dei cattolici e cominciamo a predicare il Vangelo del Regno. La smettiamo di predicare stupidaggini e religione e cominciamo a predicare il Vangelo del Regno di Dio. Il tempo è compiuto, il regno dei cieli è arrivato. Alleluia. Noi abbiamo bisogno di essere convinti. E io prego ogni giorno e dico, Spirito Santo, convincimi di giustizia, convincimi di giudizio. Io ho bisogno di essere convinto e che lo Spirito Santo mi ricordi da dentro chi sono, dove sono, cosa posso fare. Lo Spirito Santo, ho bisogno che lo Spirito Santo mi ricordi che i miei nemici non sono carne e sangue, ma che il nostro combattimento è contro principati e potestà. Io ho bisogno che lo Spirito Santo mi ricordi che se qualcuno parla male di me, io lo devo benedire, che se qualcuno mi percuote su una guancia, gli devo porre l'altra, che devo benedire chi mi maledice, che devo pregare per chi mi perseguita, che devo amare coloro che stanno facendo del male. Io ho bisogno di sapere chi sono. Io ho bisogno di sapere cosa posso fare. Io ho bisogno di sapere dove sono e qual è la mia posizione di autorità. Ho bisogno di sapere che io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù e che la mia posizione è al di sopra di principati e potestà. Io devo sapere che gli angeli sono al mio servizio. Io devo sapere che tutto quello che dico nel nome di Gesù si può accadere, può capitare. Io devo sapere che se posso parlare alla montagna e qualunque cosa dirò nel nome di Gesù questa accadrà. Io devo sapere che se chiedo qualunque cosa nel nome di Gesù avendo fede la posso ottenere. Io devo sapere che tutto ciò che avrò legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrò sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Io devo sapere che ho autorità sul diavolo e che il diavolo non ha alcuna autorità nella mia vita. Io devo saperle queste cose, e questo è un convincimento che viene dallo Spirito Santo. Ma non è qualcosa che viene da una scuola biblica, non è qualcosa che viene da questa scuola biblica che tu stai ascoltando e vedendo in questo momento o ascoltando in questo momento nel file. Io posso predicare, io sono chiamato a predicare, io sono chiamato ad insegnare. Questo è il compito che Dio mi ha dato, ma io non posso convincerti. Il convincimento viene dallo Spirito Santo, il convincimento viene da colui che abita dentro di te. E quindi voglio pregare un attimo insieme a te, voglio pregare affinché la smettiamo di continuare a chiedere a Dio il convincimento dei peccati. Voglio aprire una parentesi, una piccola parentesi, spero che di non essere frainteso, anche se ho i miei dubbi. A volte si pensa: Dio non può operare in questa città, Dio non può operare in questa nazione perché c'è troppo peccato. Allora dobbiamo cominciare a chiedere perdono, ad esempio, per i peccati della Chiesa Cattolica. Dobbiamo chiedere perdono per i peccati della Chiesa Evangelica. Dobbiamo chiedere perdono per i peccati dei nostri padri. Dobbiamo chiedere perdono per chi quasi fanno delle messe nere. Dobbiamo chiedere. Se continuiamo così, andiamo a chiedere perdono per il peccato di Adamo e la chiudiamo qua. Ma non esiste un messaggio del genere, un insegnamento del genere nella Scrittura. Da nessuna parte del Nuovo Testamento è scritta una cosa del genere. Noi ci inventiamo le religioni, noi ci inventiamo le tradizioni e pensiamo che se Dio non può agire è perché non abbiamo chiesto perdono per qualche peccato che è stato fatto magari migliaia di anni fa. Allora stiamo là a chiedere a Dio, allo Spirito Santo, che ci riveli i peccati per i quali dobbiamo chiedere perdono. Questa è una abominazione, questa è un'aberrazione mentale. Lo Spirito Santo non fa questo lavoro. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato e poi convince la Chiesa di giustizia e di giudizio. Semplicemente splendi, semplicemente porta la luce, accendi l'interruttore e illumina, fai luce, lascia che l'amore di Dio possa esplodere attraverso la tua vita e tu vedrai un risveglio nel tuo posto di lavoro, vedrai un risveglio a casa tua, vedrai un risveglio nel tuo parentato, nel tuo vicinato, nel tuo palazzo. Comincia a fare riunioni in casa e comincerai a vedere Dio all'opera in maniera straordinaria. Ma se siamo troppo concentrati sul peccato, che ormai è un problema risolto, perché Dio non attribuisce più agli uomini le loro colpe. Noi viviamo oggi, dal sacrificio di Gesù in poi, fino ad oggi, il mondo vive dentro una prigione con la porta aperta. Il problema non sono i peccati che le persone fanno. Vi dico, la stregoneria, le messe nere, il satanismo. Non è questo il problema. Il problema del peccato è un problema già risolto. Il sangue di Gesù ha già risolto questo problema. Noi dobbiamo predicare il Vangelo del Regno e lo Spirito Santo convincerà le persone di peccato. Ovunque andiamo, vi posso dire, vi posso testimoniare, ovunque andiamo, la stragrande maggioranza delle volte vediamo il 100% delle persone venire alla salvezza, venire a Cristo. Perché? Non ci concentriamo sui peccati delle persone, come Gesù faceva. Gesù non si concentrava sul peccato delle persone, Gesù si concentrava sul cuore. Gesù si concentrava sul fatto che le persone avevano bisogno di conoscere realmente l'amore di Dio e il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose gli saranno sopraggiunte. Gesù conquistava le persone semplicemente guardandole. Allora diventiamo simili a Gesù, cerchiamo di essere come Lui, ok? Questa è la chiave, questa è la chiave per poter vedere la gloria di Dio. Smettiamola di essere concentrati sul peccato, predichiamo il messaggio del Vangelo, il Vangelo del Regno di Dio, e vedremo grandissimi risultati, enormi risultati, ve lo garantisco. Quindi vuoi pregare insieme a me in questo giorno? Vuoi chiedere allo Spirito Santo insieme a me di convincerci di giustizia ancora e di giudizio? Perché a volte nelle comunità, dico questo con grande tristezza, a volte nella comunità si esalta tantissimo l'opera del diavolo, si esalta tantissimo il peccato, ma non si sente parlare di grazia, non si sente parlare del perdono, non si sente parlare della potenza dello Spirito Santo, non si sente parlare di una vita abbondante, piena, perché c'è sempre qualcosa che devi fare per poter arrivare al punto di... C'è sempre qualcosa che devi fare per diventare qualcosa o per diventare qualcuno. E se noi continuiamo a predicare in questo mondo, in questo modo, noi perdiamo le persone, soprattutto perdiamo i giovani e perdiamo i nostri figli. Non è più possibile. Noi dobbiamo concentrarci sul messaggio del Vangelo del Regno. Alleluia. Preghiamo un attimo. Padre, nel nome di Gesù, voglio pregare questa sera affinché possiamo essere convinti di giustizia e di giudizio nella nostra vita. E per questo voglio ringraziarti, Spirito Santo, per l'opera meravigliosa, costante e continua che tu fai nella nostra vita. Per questo ti diamo tutta la lode, tutta la gloria, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ora voglio chiedervi se ci sono delle domande che volete fare tramite Skype. Voi sapete, abbiamo il nostro account che si chiama iChurch Web ed è qualcosa sulla quale voi potete tranquillamente, ci potete scrivere. Abbiamo già avuto tantissimi contatti, quindi mancherebbe, ok, Cruising Altitude, non so chi sia, però mi scrive questo, ok, buonissimo, probabilmente non sei italiana. Solo mancherebbe di spiegare perché è solo l'audio, credo che la gente pensa di trovare un video. Ah vabbè, stai parlando dei file, sì, i file che abbiamo messo delle lezioni sono soltanto in audio, quindi non ci sono in video, ok? Non so se ci sono domande che volete fare riguardo a questo argomento che abbiamo trattato questa sera. Giovanni Zappalà accetta, ti ho accettato Giovanni Zappalà, bello Giovanni, mi manchi. Sandra Ghiberto, ok, Sandra scrive: cosa impedisce il convincimento di giustizia e di giudizio in un credente? La sua carne? La sua mente? Credo che l'unico problema, Sandra, che sia l'unico problema che impedisca al credente di essere convinto di giustizia e di giudizio è il fatto di essere esposto ad insegnamenti sbagliati, perché in realtà il problema non siamo noi, il problema è che quando crediamo in insegnamenti sbagliati che ci tengono sempre sotto scopa, sotto scacco, che ci fanno sempre sentire indegni, non pronti, ci fanno sempre sentire non santi abbastanza, non degni e non purificati abbastanza, cioè devi fare sempre qualcosa per diventare santo, devi fare sempre qualcosa per essere pronto, devi fare sempre qualcosa per essere accettato da Dio. E quando le persone ricevono questo insegnamento è difficile per loro essere convinti di giustizia e di giudizio, essere convinti del fatto, ad esempio, che hanno autorità sul diavolo, no? Allora chiamano sempre il pastore o qualcuno più unto, tra virgolette, di loro. Quindi il problema non sta nella carne, non sta neanche nella mente. Posso dire questo con assoluta franchezza e tranquillità: persone che non vengono da un background religioso e che vengono ammaestrate direttamente in una maniera fresca e dinamica, come quello che stiamo insegnando stasera, entrano immediatamente nell'idea che sono figli di re, che sono re sacerdoti, che sono ambasciatori e che hanno autorità sul diavolo, perché non hanno un processo di demolizione del vecchio pensiero, del vecchio modo di pensare. Quindi non è un problema della carne, non è un problema della mente, è un problema di cattivi insegnamenti, purtroppo. Questo l'abbiamo detto anche la settimana scorsa. Esponetevi, non fraintendetemi, non sto dicendo che quello che state sentendo è il migliore insegnamento e che io sono l'insegnante per eccellenza, nella maniera più assoluta Dio mi guardi da dire certe cose, però semplicemente c'è veramente tanto materiale buono su internet, o anche buone comunità dove possiamo andare, c'è anche tantissima spazzatura, onestamente. E a volte, sinceramente, per non essere esposti a dei cattivi insegnamenti, a volte abbiamo anche bisogno di andarcene via dalle nostre comunità. Comunità dove viene insegnato tutt'altro che il Vangelo del Regno, sono comunità da cui, dalle quali bisogna scappare via, lontano, 1000 chilometri, perché un cattivo insegnamento produrrà un cattivo stile di vita, perché questo, giustamente come dici tu Sandra, crea proprio delle fortezze mentali, e prima di farti credere che tu sei un figlio di Dio e che hai autorità sul diavolo, che sei realmente giusto, non per le tue opere, abbiamo bisogno prima di fare un lavoro di demolizione che è molto più stancante, estenuante, più faticoso che semplicemente andare a mettere la verità nella vita di una persona che la ascolta per la prima volta. Quindi è così. Giovanni Zappalà, grazie. Come mai secondo te, dopo che diversi principi li abbiamo belli che assimilati, li abbiamo compresi, molto probabilmente lo Spirito Santo ce l'ha rivelati, come mai nel tempo li dimentichiamo, abbiamo paura delle stesse cose che avevamo già distrutto? Come mai secondo te riempiamo il buon deposito ma lo apriamo solo per curare e non per prevenire? Sono convinto, Giovanni, che il problema sia sempre là. Se io sto con persone depresse, in un modo o in un altro posso resistere fino a un certo punto, ma poi mi deprimo. Se io sto con persone che non hanno una mente rinnovata, posso fare il giocatore solitario, ma arrivato a un certo punto mi lascerò influenzare. Dimmi con chi stai e ti dirò chi sei. Il problema, come abbiamo detto in questo insegnamento stasera, è che noi abbiamo continuamente bisogno di avere che lo Spirito Santo ci ricordi. Questo convincimento in realtà non viene una volta e per sempre, viene fatto una volta e per sempre, ma proprio perché abbiamo bisogno di un rinnovamento della mente. Noi abbiamo bisogno continuamente di essere esposti a questo insegnamento, a questa rivelazione, a queste parole. Perché? Perché continuamente noi siamo esposti nel mondo a delle bugie, siamo esposti continuamente in questo mondo, e purtroppo anche nelle nostre, in alcune, non in tutte, grazie a Dio, ma in alcune comunità ad un linguaggio abbastanza settario, chiuso e molto vincolante. Del tipo, sei nato qua, devi morire qua, stai attento ad avere a che fare con quello e con quell'altro. E quindi anche dalle persone, dagli ambienti dove dovremmo ricevere acqua fresca, riceviamo un po' di acqua avvelenata. Allora abbiamo bisogno continuamente che lo Spirito Santo ci ricordi continuamente che noi siamo nuove creature. Io ho 26 anni di fede. Io ogni giorno ho bisogno di parlare con lo Spirito Santo, ogni giorno ho bisogno che lo Spirito Santo mi ricordi chi sono, che lo Spirito Santo mi dica quello che posso fare, perché arrivano le tentazioni, arrivano le prove, arrivano le avversità, e sono queste cose ti parlano continuamente e ti dicono qualcosa che tu non sei, qualcosa che tu non puoi fare, qualcosa che non riuscirai. E quindi abbiamo continuamente bisogno, no? Come ieri sera tu ed io, Giovanni, siamo stati insieme lì a Roma, insieme ad altri fratelli, è stato bellissimo parlare di alcune cose e ci siamo benedetti, ci siamo ricordati le promesse di Dio, ci siamo ricordati, e anche se a volte diciamo, ma è possibile, quando tu incontri la giusta compagnia, perché Davide stava con Jonathan e non con Saul? Perché tutti e due condividevano lo stesso pensiero, probabilmente. Mentre Saul cercava sempre di uccidere Davide, quindi bisogna condividere le giuste cose con le giuste persone. Spero di aver risposto. Nico Baldassare da Potenza, mi puoi anche rispondere dopo la lezione privatamente tramite chat? Ok, questo ti rispondo poi privatamente. Tiziano Mercadante, ciao Corrado. Un cristiano nato di nuovo può avere ancora altri spiriti? Esempio, Anania e Saffira avevano lo Spirito Santo. Ok, ma Anania e Saffira non è detto che erano credenti, non è scritto da nessuna parte. E in ogni caso, chi è nato di nuovo non può avere altri spiriti, nella maniera più assoluta. O quantomeno non può averli dentro, perché dentro lo Spirito Santo, quando lo Spirito Santo viene ad abitare nella vita di un credente, non c'è spazio per altri spiriti. Ok? La Bibbia dice che che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso una volta per sempre, e quindi il diavolo non ha autorità di entrare o di creare disturbi dentro. Possiamo avere delle influenze. Molto spesso, anche se questo è un altro discorso sul quale entrare ed è molto profondo e non posso rispondere in maniera così semplice perché rischierei di essere troppo semplicistico, molto spesso noi prendiamo per demoni quelli che in realtà sono ferite dell'anima. Molte persone cominciano a gridare, si pensa che siano demoni mentre in realtà sono ferite dell'anima, e si inculca nella vita di quella persona che ha degli spiriti e bisogna sgridare gli spiriti, mentre in realtà non è così. Noi possiamo avere delle influenze nella nostra mente e delle influenze nella nostra anima, ma chi è nato di nuovo, chi ha lo Spirito Santo, non può avere lo spirito dentro. Quindi state sereni e state tranquilli. Se qualcuno vi dice il contrario, per favore, io vi direi di fargli una santa pernacchia, ok? Perché sono veramente stupidaggi, però fategli un santo sorriso, giratevi e andatevene via, perché conosco una marea di gente, una marea di credenti, tantissimi, che sono caduti in depressione perché qualcuno, qualche ministro, qualche fratello un po' più spirituale, si pensa, si immaginavano, li ha convinti che avevano qualche spirito che non dovevano cacciare, e quindi devono cacciare lo spirito di fumo, lo spirito di nicotina, lo spirito di paura e lo spirito di patate. E in realtà chi ha lo Spirito Santo non può avere altri spiriti dentro, ok? Io vi potrei raccontare non una, centinaia di testimonianze di persone che venivano avanti dicendo: ho uno spirito mi hanno detto, devono ministrare per me, per favore, perché me, liberami da questo. Mentre alla fine erano soltanto paure, convincimenti sbagliati e voglia a volte di mettersi in mostra. Quindi un cristiano nato di nuovo può avere ancora altri spiriti? Assolutamente no. Può essere influenzato? Assolutamente sì, ma dipende, ci sono mille modi in cui si deve valutare, perché non si può fare tutto in un fascio. Ogni persona ha una storia a parte, e quindi non è giusto, non è corretto di fare tutto un buon fascio. Quindi ogni situazione dovrebbe essere vista e curata in maniera singola, a parte. Ok? Giovanni Zappalà, amen. Ok? Patrizia Mischianti, Patrizia, ok, mi ha chiesto l'amicizia. Non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda, perché so che sicuramente gli argomenti sono interessanti. Tiziano Mercadante, vediamo che dice. Ah, ok, grazie, e di domenica. Grazie a te, Tiziano, grazie di esserci, grazie al fatto che segui le lezioni, ok? Patrizia, da Gubbio, hai un dubbio, Patrizia? sta scrivendo. Ok, voglio ricordarvi che la prossima lezione sarà... vediamo un attimo, oggi è 2 dicembre, la prossima lezione sarà il 9 dicembre, il 9 sera, ok? Io il giorno dopo partirò per l'Africa, vi chiedo anche in questo di pregare per me, staremo dal 10 al 19 in Burkina Faso, ok? Patrizia, stai scrivendo un poema. Se non ci sono altre domande, altre cose alle quali volete che possiamo affrontare, io dopo l'intervento di Patrizia posso anche chiudere, così possiamo anche riposarci un pochettino. Patrizia, non hai più scritto? Ok, Corrado, sì, ho un dubbio, da Gubbio, sono sorda una volta. Ma vorrei capire come distinguere lo Spirito Santo che parla dalla voce interiore dell'anima. Questo è uno studio biblico a parte, Patrizia. Dunque, se posso rispondere in maniera veloce. Allora, lo Spirito Santo non è la voce interiore dell'anima, prima di tutto, ok? Lo Spirito Santo non è la voce interiore dell'anima. In questo ne abbiamo parlato, credo, la volta scorsa, sì, quando abbiamo trattato Romani, capitolo 8, il versetto, Romani capitolo 8, il versetto 16, dove dice: lo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo, la voce interiore dello Spirito Santo non è nella nostra anima, lo Spirito Santo, la voce dello Spirito Santo dentro di noi, nel nostro spirito. La Bibbia dice che noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Ok? Noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Dio non ci parla attraverso l'anima, perché l'anima rappresenta tutto ciò che sono i nostri sentimenti, tutto ciò che sono le nostre emozioni, i nostri pensieri, la nostra volontà, il nostro carattere, ok? Il nostro conscio, il nostro subconscio, il nostro inconscio. Questo riguarda tutta la sfera dell'anima. Quindi faccio un esempio. Se io mi trovo a dover fare una decisione particolare, dove Dio mi sta spingendo, umanamente parlando, nella mia anima ho una paura tremenda di affrontare quella determinata situazione, ma nel mio spirito ho una pace soprannaturale. La mia mente mi dice: no, ma sei un pazzo, tu non puoi andare in questa, tu non puoi scegliere di fare questa, non puoi lasciare il lavoro per andare a tempo pieno, non puoi prendere questa strada per andare in quella strada, non puoi andare là, non puoi stare con quello, eccetera eccetera. Questa è tutta la confusione mentale, mentre dentro il tuo spirito hai una pace soprannaturale, una pace che non dipende dalle circostanze, ok? Questa è la cosa importante. Lo Spirito Santo attesta il nostro spirito. Questo è il modo più costante, più continuo con il quale ognuno di noi viene guidato dallo Spirito Santo, che si chiama la testimonianza interiore, ok? Quella voce che senti nel tuo spirito, che non è una voce, ma che in realtà è un'attestazione, è quel placet, quel sì, quell'amen che tu senti nel tuo spirito, non nella tua mente. Non è dovuto dalle emozioni, non è dovuto dai sentimenti, è qualcosa che è nel cuore, qualcosa che realmente va al di là, che va al di fuori di ogni circostanza. Quindi quello è la voce dello Spirito Santo. Per questo chiaramente, Patrizia, dovrai aspettare un altro studio. Quindi mi stai dicendo, quindi la pace è la caratteristica che fa riconoscere lo Spirito Santo quando parlo, tutto il resto è il nostro frutto. Quando parlo di pace, parlo di una pace soprannaturale. Sì, assolutamente sì. La pace e la gioia sono le cose con le quali lo Spirito Santo ti parla in maniera costante e continua. Tu sai di essere in una situazione assurda e hai quella pace interiore. Quello è la guida di Dio quando devi prendere una decisione. Tutto il resto è una cosa pericolosa da seguire. Poi ci sono altri criteri con i quali noi possiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Ok? Però è chiaro che è un argomento abbastanza profondo. Me ne potevi parlare quando eravamo a Gubbio, a casa tua. Ok, Maria Ciardi Reyes. Maria Ciardi, so che oggi fai il compleanno, se non sbaglio. Dio ti benedica, buon compleanno, se non ricordo male. Ho visto che oggi era il tuo compleanno. Me lo puoi confermare? Corrado, so che non tocca a noi convincere altri di peccato, ma lo Spirito Santo non ci usa per farlo, o altri con noi? Sì, lo ripeto, forse non sono stato chiaro e ti chiedo scusa. Noi non siamo chiamati a convincere, noi siamo chiamati a predicare e a testimoniare. Cosa voglio dire con questo? Che il nostro compito non è convincere. È chiaro che io cercherò di fare di tutto per cercare di far comprendere o di convincere una persona, ma il convincimento che viene da noi è un convincimento umano. Noi dobbiamo sempre dire alla persona: io voglio pregare per te affinché lo Spirito Santo si riveli nella tua vita. Perché quando è lo Spirito Santo che si rivela, quando è lo Spirito Santo che si fa conoscere e che convince, allora è un convincimento che non potrà mai andare via. Ti spiego, se io riesco a convincere una persona, sono bravo a convincere, domani verrà un'altra persona che probabilmente è più brava di me e quella persona sarà convinta. Poi verrà un'altra persona che è ancora più brava, un altro bravo oratore, e lo convincerà. Quindi è chiaro che noi parliamo del fatto che io ce la metto tutta per testimoniare di Gesù, per parlare di Gesù, per convincere. Ma è chiaro che il mio compito, ad esempio, io non convinco di peccato le persone. Io le voglio parlare, voglio predicare dell'amore di Dio. Io predico l'amore, lo Spirito Santo convince di peccato. Io non voglio predicare il peccato, io voglio predicare il regno di Dio, voglio predicare il messaggio del Vangelo, il Vangelo del regno di Dio, e credendo che lo Spirito Santo insieme a me sta lavorando insieme a me per convincere la persona di peccato. Perché? Di peccato perché? perché non credo in Gesù. Noi chi predichiamo? Noi predichiamo Gesù. Quindi noi predichiamo Gesù e lo Spirito Santo li convince a credere in Gesù. Ok? Noi testimoniamo di ciò che Lui ha fatto nella nostra vita, lo Spirito Santo li convince a credere in colui che ha fatto un'opera meravigliosa nella nostra vita. Ok? Spero di essere stato esaudiente. Grazie. Okay. Grazie. Patrizia, ok. Quindi la paga troppa gente. Ah, troppa gente a casa tua, giustamente, troppa gente a casa tua. Patrizia, dai, magari sentiamoci nei prossimi giorni, così ne parliamo un pochettino. Ok, se non ci sono altre domande, vi benedico con tutto il cuore, vi ringrazio della vostra pazienza e del vostro amore. E pregate per me, che ne ho tanto bisogno, pregate per la scuola, per i ragazzi qui, e pregate affinché il Signore realmente provveda ad ogni cosa di cui c'è bisogno, per il viaggio in Africa, per la scuola e tutto il resto. Dio vi benedica, una buona serata, e è bello stare insieme, è sempre bello stare insieme. Ciao, ciao a tutti. Ciao.